Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Massimo Pedroni incontra Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo è Roberto Erlizka.
Ho detto di no, no, no e no. Non ho nessuna intenzione di ricevere alcuno. Per fare cosa poi? Magari per parlare di cose, poi perché proprio con me? Ma che fa? È ancora rimasto in piedi? Si sieda, prego. Sarebbe troppo dirle si accomodi, visto che qui sedie e poltrone sono tutte mezze sfondate.
Grazie, è molto gentile.
Dica la verità, è stato quel barricone di Fernando a farla arrivare sino al mio camerino?
Diciamo che suo figlio mi ha dato le indicazioni necessarie. Senta, ammiraglio.
Ammiraglio, mamma, quale ammiraglio? Siamo sulla terraferma, giovanotto, non ci sono mari qui. Non so cosa lei possa volere da me. Comunque, qualunque cosa sia, sia rapido e conciso, perché ho fretta, devo finire di prepararmi prima di andare in scena.
Senta, signor Colombo.
Ma bravo, stiamo migliorando a vista d'occhio. Siamo arrivati dall'ammiraglio al signor Colombo, Cristoforo di nome. Per essere più precisi.
Ecco, sono venuto.
E posso immaginare, è venuto come tanti altri, se non è il primo e non sarà l'ultimo. Mi vorrà chiedere altre banalità sulle terre del nuovo mondo. Io non le ho solamente scoperte, le ho inventate. Ho determinato un nuovo modo di pensare, un nuovo orizzonte per l'uomo, una speranza.
E che genere di speranza?
Giovanotto, lei è proprio alle prime armi. Su una delle mie navi le avrei fatto fare al massimo il mozzo. Come quale speranza? Quella che alberga perennemente nel cuore dell'uomo il desiderio scalpitante di varcare i limiti nei quali si trova. Comunque questo è un dato. Come quello di aver raggiunto le Indie da Occidente. Ho compiuto la missione che mi ero assegnato. Questa tosse inesorabile, la devo all'umidità che ho patito in tutti questi anni.
Scusi se la interrompo, ma lei non ha raggiunto le Indie da Occidente. Lei ha scoperto un nuovo mondo, un nuovo continente. Lei ha scoperto l'America.
Cosa ho scoperto? L'America! Popcorn, bombardamenti a tappeto e statue della libertà, Wall Street e Coca-Cola. Avrei fatto tutto quello che ho fatto per scoprire questo? È semplicemente ridicolo, pazzesco.
E sarà pure pazzesco, ma è un dato incontrovertibile.
E chi lo dice? Eh? Chi lo dice? Quelli che navigano su internet? Ma via, un poco di buon senso. Con vele asciutte, navigano. Premono tasti, non hanno bisogno di leggere il senso delle stelle, dell'universo. Saziatevi delle vostre evidenze, continuate a costruirci sopra i vostri castelli del nulla. Tanto l'uomo non è mai andato sulla luna e io ho trovato la maniera di raggiungere le Indie da Occidente. Così perbenista com'è, qualunquista e conformista, se le dicessi che sono stato un corsaro, farebbe un salto sulla sedia.
Lei sta cominciando ad aggredirmi.
Non si agiti, se no le viene male il compitino. Già vedo che la penna comincia a tremarle un poco. Scriva anche del Cristoforo Colombo corsaro. Ho fatto dei discreti bottini, frutto delle mie razzie, degli arrembaggi da me capitanati. Che fa, si imbarazza? Ho detto corsaro, non pirata. Agivo in un quadro di legalità riconosciutomi dalle autorità degli stati per i quali operavo questo servizio. Il Portogallo, ad esempio. Frequentando questo paese, germogliarono in me interrogativi ai quali dovevo dare risposte. Da quelle coste la vista dell'oceano era sconfinata, perdita d'occhio. Mi sentivo quasi schiacciato dalla visione di tale enormità. Mi sentivo piccolo, un povero uomo, anzi, un uomo. Sentivo che non poteva esserci solo dell'acqua, che anche se lontana doveva pure esserci della terraferma. Ben presto i miei pensieri e la mia vita tutta furono catturati da questa ipotesi. La terra che dovevo raggiungere erano le Indie. Essendo la terra rotonda, non poteva essere altrimenti.
Ma era noto dai tempi di Tolomeo, non è in discussione questo.
Nessun uomo si era mai azzardato a fare tanto, nessuno. Cominciai a dare luogo a un'intensa ricerca di interlocutori, cosmografi, esperti di carte nautiche, eruditi. Cercai i più qualificati e riuscii a entrare in contatto con essi. Corrispondenze si sommavano a corrispondenze.
Mi rendo conto che in quella fase non doveva essere facile darle credito.
Credito? Ma quale credito? Millantatore pazzo, quantomeno visionario, queste erano le opinioni le più generose che circolavano su di me tra le menti più illuminate del vecchio mondo, codardi dagli orizzonti limitati, i miei detrattori, questo erano e non altro, pusillanimi. Il vecchio mondo, il loro vecchio mondo, stava per essere risucchiato dagli infedeli e loro trovavano forza e determinazione solo per ostacolarmi.
Non sia troppo ingeneroso, quanto da lei ipotizzato era almeno avventuroso.
Certo, avventuroso, e ne sono fiero. Il mare, come la vita, di cui non si conoscono i limiti precisi, dove siamo costantemente sfiorati dai dubbi, i pericoli, l'ignoto, calma piatta e burrasca, brezze di serenità, tragedie di uomini che cadono dispersi in mare. Non l'ho creato, ho inventata io questa avventura, ho fatto solo la mia parte, non da solo, ovviamente, primo attore, sempre solista, mai, ero predestinato. Ho sempre avvertito questa condizione e io sapevo di essere il predestinato. Mi sono servito del cielo in modo spudorato, delle sue costellazioni, dei suoi arabeschi di nuvole. Ho rovistato alacremente nel sapere dell'uomo per poter leggere correttamente nel firmamento i tracciati, le rotte del buon navigante. E qualche stolto naviga su internet senza aver mai messo un remo in uno scalmo, senza avere mai issato una vela. Credono di non affondare mai. Presuntuosi, ciechi, superficiali. Bleh, bleh. Ma sono già affondati in quel gorgo indistinto.
Ma guardi che veramente...
Che fa, interrompe? Non si aspetterà certo da me che dica cose comode, politicamente corrette. Se questo è il suo intendimento, non caverà un ragno dal buco. Anzi, per dirla tutta, per me se ne può pure andare, subito e senza indugi. Accettando il colloquio con lei, sono io che le faccio pubblicità, non lei a me.
Ma di cosa sta parlando?
Mi viene male il compitino, vero? E già lei vuole che si parli delle mie tre caravelline. Quello è importante, quello fa storia. Con la ristrettezza dei suoi orizzonti lei non potrà mai vedere veramente il mare, tantomeno il cielo. Provo una certa pena per lei, sa.
Adesso basta. Ora sono io che me ne vado.
Come permaloso. L'età le consente ancora di poter avere di questi lussi. Si tranquillizzi, si rimetta seduto al suo posto. Tempo al tempo le dirò ciò che desidera sapere, non mi sottrarrò. Dica la verità, le risulto un vecchio antipatico irascibile? Ha ragione, pienamente ragione a pensarla così. Anche io penso di me stesso le medesime cose e anche peggiori. Ma non me ne cruccio, convivo con questo caratteraccio e basta.
Lei mi vuole proprio esasperare. Ma cosa c'entra in tutto ciò il suo profilo caratteriale?
Le dice che non c'entra? Interessante. Alla minima idea delle ore della vita che ho speso nelle anticamere di regnanti al fine di perorare le ragioni del mio progetto? Anni impiegati solo nel tentativo di farmi ricevere? E quando poi ero riuscito a guadagnarmi il diritto alla parola, mi si parava davanti una schiera di saccenti esperti di corte, cortigiani, ottusi... Tutti lì a frenarmi, a confutarmi, tutto doveva restare immobile. I mentecatti coltivavano il loro potere nell'immobilismo, alimentando paure, angosce, interrogativi, pusillanimi. Saranno puniti inesorabilmente al momento giusto. Non mi hanno voluto credere, non hanno creduto a Sant'Agostino.
Si calmi, per favore, non si agiti. Ma scusi... Ma cosa c'entra Sant'Agostino?
Ma è più forte di me, lei mi irrita! Mi fa delle domande folli, come cosa c'entra Sant'Agostino? Ma ha mai letto, esagerato, sentito parlare dei Imagine Mundi? Il santo credeva fermamente all'esistenza del paradiso terrestre.
Un'isola che superasse tutte le terre conosciute in amenità e fecondità. Allo sguardo attonito, sbigottito, lei crede che io sia pazzo, completamente pazzo. Su, su, lo dica. L'avviso che non direbbe nulla di originale. Ah, già dimenticavo, ma lei deve fare il compitino. Cominciamo a recapitolare. Sulle coste portoghesi avevo compreso quale doveva essere la mia missione. In quella terra cercai i primi autorevoli interlocutori che avrebbero potuto appoggiare il mio progetto. Ammetto che i lusitani in fatto di navigazione la sapevano lunga. Avevano al loro attivo delle spericolate spedizioni fino ai lembi più lontani delle coste del continente africano. E io, lo ammetto, li invidiavo. Gli uomini di mare portoghesi tenevano tutto segreto, i rilievi delle loro carte nautiche, le tecniche di costruzione delle navi. In realtà li invidiavo e detestavo. Ma io dovevo agire di fino, con freddezza inesorabile, per raggiungere il mio scopo.
È molto interessante quello che sta dicendo.
Io ero il genovese, lo straniero.
Dovevo entrare nei loro cuori, diventare uno di loro. Attivai la mia strategia, cinica strategia, diciamolo senza infingimenti, sì, cinica e disinvolta. Dovevo attraversare un ponte che in qualche modo mi avrebbe fatto diventare uno di loro. Adescai praticamente la giovane Felipa Monus Perestrello e nel volgere di breve la portai all'altare. La giovane faceva parte di uno dei casati più influenti del Portogallo. Per lei tutte le porte si aprivano, comprese quelle della casa reale. Silenzio. Stava per chiedermi se l'amavo, vero? Le rispondo solo che abbiamo avuto della prole. L'amore è il mare più periglioso che l'essere umano conosca, colmo di naufraghi e relitti. Non mi sono minimamente posto il problema. Dovevo mettere in essere il progetto. Solo questo contava per me. Pentito, ma mi stava per chiedere se mi sono pentito di questo cinico comportamento. Non lo so, forse. Non ho ancora trovato il tempo per pensarci. Non so neanche se Felipa abbia sofferto in qualche modo di questa ambigua condizione. Posso solo dire a suo merito e a mio disonore che si adoperò con tenace costanza nel sostenere le mie idee. Ma tutto questo non bastò. Neanche questo bastò. Passai anni a perorare la giustezza della mia causa in Portogallo. Il mondo era in subbuglio, agitato, distratto da altre priorità. I mori imperversavano anche sul continente europeo. I naturali avvicendamenti dinastici fecero il resto.
Allude alla morte del re portoghese Alfonso V e la conseguente ascesa al trono del figlio Giovanni II.
Ma allora una qualche preparazione ce l'ha, bravo, complimenti. Beh, sono sempre nozioni da compitino, però insomma, invece di impiegare il suo tempo a offendersi, lo utilizzi per fare ciò che l'ha spinta fin qui, ossia ascoltare quello che dico. Aveva delle aspirazioni, il Giacomo II, e come se ne aveva. Voleva consolidare l'espansionismo della sua nazione. Voleva che si scoprissero nuove terre, condizioni ideali per me, pensera lei. E invece no! Quello che diceva Colombo non lo convinceva. Ordinò di fare un tentativo di raggiungere le Indie da Occidente. Incaricò della traversata Juan Estraitos, non il genovese. Contavano di dar forza al progetto servendosi come appoggio delle isole Azzorre. Partirono e non tornò nessuno. Alla faccia del re Giacomino. Mi pento, mi dolgo, mi scuso. Queste ultime cose proprio non avrei dovuto dirle. Ma le pensavo. Sì, le pensavo. Ha mandato quegli uomini allo sbaraglio pur di non dare retta a Colombo. Per lui, in fondo, sono rimasto sempre lo straniero, il genovese.
Perseguitato? Ma in che modo? E perché?
Fui rapido, molto più rapido di lui. Aveva emesso un mandato di arresto per me. Le motivazioni erano risibili, oltraggio alla corona, o forse questo motivo ne copriva degli altri. Essendo i Perestrello, la famiglia della mia consorte, schieratasi contro l'attuale regnante, automaticamente per proprietà transitiva anche io ero diventato un nemico, ma io ero riparato tempestivamente in Spagna, dove cominciai a tessere una nuova tela.
Propose il suo progetto ai regnanti spagnoli?
È il minimo che potessi fare. Io dovevo dare adempimento alla mia missione. Non lo dimentichi mai, missione. Un compito di tale fatta assorbe tutta una vita. L'inetto Giacomino, anni dopo, mi ricercò. Mi fece pervenire documentazioni dalle quali risultava che tutti i provvedimenti a mio carico erano stati annullati. Anzi, che trepidava dal desiderio di rincontrarmi per approfondire tutti gli aspetti della spedizione che gli avevo proposto. Il Giacomino doveva avere subodorato qualcosa. L'ho menato ben bene per il naso, Linetto. Siamo stati in corrispondenza per anni, se ben ricordo, fino al 1490. Fino all'ultimo ha creduto che fossi ormai disposto a intraprendere l'impresa sotto le sue insegne. Ho riso talmente tanto alle sue spalle che quasi me ne vergogno. Il genovese, pazzo, visionario, era riuscito a mettere in cottura il suo pane in due forni.
Non mi irrita più. Mi fa soltanto cadere le braccia. Ma su, via! Un poco di serietà!
Non c'è cosa più seria, concreta al mondo, che individuare e accettare la predestinazione per la missione cui siamo chiamati a svolgere. Ci vuole coraggio, tenacia, spirito di sacrificio e fede, fede adamantina. Ma lei non può e non potrà mai capire. È troppo, come dire, moderno. Grazie a me è nata la modernità, non dimentichi. La sto per fare contento, farò illuminare il suo sguardo cominciando a parlare delle tre caravelle.
Davvero?
Certo, come no. Dunque, c'era una volta...
Ma basta, insomma, questo è il colmo, io non la sopporto più.
E volevo solo scherzare un po', su via, un pizzico di ironia. In definitiva siamo qui parlando solo di una crociera, e possiamo definirla così. Non sono andato in Spagna a prendere il sole, ma a darmi da fare in un monastero, quello della Rapida, centro di sapere nautico. Conobbi il frate astrologo Antonio de Marchesa. Lui credette subito in me, nel mio progetto, se ne entusiasmò, colse anche tutte le implicazioni potenziali di evangelizzazione delle popolazioni raggiunte seguendo la mia idea. Se ne entusiasmò talmente che riuscì nell'intento di farmi dare udienza dai Reyes Catholicos Isabella e Ferdinando. Mi ascoltarono con grande attenzione e rispetto, ma sentivo che le loro menti erano prese da altre urgenze.
Ma da che cosa erano distratte le menti dei sovrani spagnoli?
Dal dare compimento all'anelito del mondo cristiano di quel momento. La reconquista, la riconquista alla cristianità dei territori spagnoli, e non solo quelli, ancora occupati dai Mori. Subito compresi che dovevo stare in partita, e lo desideravo anche in maniera convinta. Arcieri inglesi, alabardieri svizzeri e fanti di tutta Europa si misero a disposizione della corona spagnola. Anch'io mi feci reclutare, partecipai ad esempio alla conquista di Malaga, alternavo fatti d'armi con udienze degli esperti dei Reyes Catholicos. Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, alla reconquista. All'inizio del 1492, con la entrata trionfale delle truppe cristiane nella città di Granada, la reconquista era terminata. Avevo combattuto con tenacia e fede, ma non avevo abbandonato il mio progetto. Anzi, dopo 5-6 anni di continui rinvii e bocciature dei miei propositi, presi iniziative alternative. Il terzo forno che avevo acceso era quello con l'Inghilterra. Ero esasperato, ma non domato dalle avversità. Stavo con i piedi non in due, ma in tre staffe. Non mi sento minimamente in colpa per questo. Giocavo sul calcolo delle probabilità d'un canto e dall'altro speravo in un intervento della provvidenza. Il 17 aprile 1492, nell'accampamento militare alle porte di Granada, appena liberata, i Reyes Catholicos firmarono la capitulazione de Santa Fe. Atto nel quale venivo riconosciuto ammiraglio del mare oceano, viceré e governatore generale delle isole della terraferma, oggetto di scoperta. Avevo vinto! Dopo anni di sofferenze strazianti, avevo vinto contro tutto e tutti. No, non avevo vinto io, no, aveva vinto la fede, il disegno divino che mi aveva assegnato questo compito.
Veramente, fino a quel momento lei aveva in mano solamente un pezzo di carta.
Oltretutto è anche acido e velenoso, eh? Quel pezzo di carta, come dice lei, fece sì che in pochi mesi le caravelle cui lei tiene tanto fossero costruite e pronte per salpare. La Santa Maria, la Nina e la Pinta. cominciarono la loro avventura i primi di agosto dello stesso anno. Issate le vele, tutti videro che recavano in grande evidenza la croce di Cristo. La missione era finalmente e concretamente cominciata. Il 3 agosto del 1492 salpammo da Porto Palos. Nel volgere di un paio di giorni mi resi conto che le caravelle cominciavano a imbarcare acqua. A Palos erano state calafatate male, per imperizia o per tentare un sabotaggio, non so. L'emergenza fu superata. Dopo molti giorni trascorsi in mare aperto, alcuni dei quali ferocemente tempestosi, la ciurma della Santa Maria e non solo cominciarono a dare segni di insofferenza che rasentavano l'aperta ribellione. Con fermezza sedai i primi accenni di disordine, feci leva anche sulla forte ricompensa che avrebbe ottenuto colui il quale avesse avvistato terra per primo. Ricompattato l'equipaggio, si avvicendarono alcuni falsi avvistamenti, ma io sapevo che ormai stavamo per approdare nelle Indie. Il mare e il cielo mi parlavano coi loro segni in modo inequivocabile. Piccoli rami, assi galleggiavano sull'acqua dell'oceano, le tolde delle caravelle erano state sorvolate da volatili. Le Indie erano prossime, vicine, ne ero certo. Finalmente, il 12 ottobre, vedemmo chiaramente i contorni dell'isola che battezzai San Salvador.
Era abitata?
Certamente, dagli Indios, i quali vivevano nudi, con parti del corpo colorate e disarmati. Si mostrarono ospitali e molto ben disposti nei nostri confronti. La vegetazione, l'atmosfera, i paesaggi erano incantevoli. Un senso di indicibile pace e serenità investiva i nostri cuori. Tenendo nel debito conto le descrizioni bibliche, posso affermare con certezza che eravamo arrivati nel paradiso terrestre.
Ma insomma, si decida una buona volta. Eravate arrivati nelle Indie o nel paradiso terrestre?
Una cosa non esclude l'altra. Anzi, è la sintesi folgorante offertaci da una suprema volontà. Dovevo dare al più presto la notizia al vecchio mondo. Al ritorno fui accolto in pompa magna, tanto da avere il privilegio di sedere alla mensa dei Reyes Catholicos. Li informai delle ricchezze naturali presenti nella Sindias, della facilità che avevamo trovato nel far convertire gli Indios alla nostra fede. Divulgatesi queste notizie, tutta Europa fu contagiata da un entusiasmo spasmodico. Mi fu immediatamente offerta la possibilità di organizzare un'altra spedizione. Questa volta furono gli altri a bussare alla mia porta, alla porta del pazzo visionario. Nobili, uomini di rango e fama si misero in fila per poter offrire i loro servigi della nuova impresa. Li ho stanati tutti, felloni e detrattori, con la forza della fede e della verità.
Non per caso con quella dell'oro?
Certo, ho cercato l'oro! Febbrilmente, rimanendo spossato dalla ricerca, molti, se non la totalità, di coloro i quali mi hanno coadiuvato in questa operazione lo facevano seguendo motivazioni e finalità diametralmente opposte a quelle che mi animavano. Spedizione dopo spedizione, e ne feci quattro. Vidi crescere sotto i miei occhi l'avidità smisurata che può albergare nel cuore dell'essere umano. Ne ero molto rattristato.
Ma scusi, se non lo faceva per arricchimento personale, perché permetteva queste ricerche?
Ha riflettuto solamente un istante sul mio nome? Cristoforo, ossia Cristo Ferens, dal latino, portatore di Cristo. E uno come me, nei suoi angusti spazi mentali e culturali, avrebbe potuto avere dell'interesse di arricchimento personale. Dovrei sbatterla fuori per quanto insinuato. Non dica, non ci provi neanche. Parlerò dell'oro. Appresi che gli Indios ricoprivano il corpo dei loro defunti con monili fatti con il prezioso metallo, non avevano chiaro dove sarebbero andate le anime dei loro cari, ma avevano individuato la forza purificatrice che l'oro avrebbe esercitato, facilitando il trapasso dei defunti. In maniera rudimentale e privi di consapevolezza, gli indios applicavano la nostra dottrina delle indulgenze. Tanto più oro trovavo, tante più anime si potevano salvare, comprese quelle degli indios evangelizzati.
Ma lei è completamente pazzo. Per questo è stato esautorato e destituito.
Originalità lei proprio zero, eh? Potrebbe definirmi matto, un po' spostato, invece no, pazzo, sempre solo pazzo. Quanto è noioso. Sono stato esautorato dai miei incarichi e privato di tutto a causa di intrighi, complotti di corte e orditi ai miei danni per invidia e gelosia. Questo è un punto fermo, chiaro e indiscutibile. La regina Isabella venne a mancare. Ne provai un profondo e sincero dolore. Il re Ferdinando, suo consorte, si chiuse in se stesso. Era soggiogato dall'immenso dolore che quel lutto gli aveva provocato. E io rimasi da solo a fronteggiare la schiera dei miei calunniatori. In questo contesto, in breve tempo, i miei avversari raggiunsero i loro scopi. Fui privato di tutto, titoli, onorificenze, incarichi, additato al pubblico disprezzo.
Da allora indossa la tunica che porta, molto simile a un saio. Perché si era ritrovato a essere povero.
Non sono mai caduto in povertà per il semplice motivo che non sono mai stato ricco. Queste tuniche, ne possiedo più di una, le indosso quotidianamente da tempo, da anni. Non è una seconda pelle, ma ho scoperto che questa è la mia vera pelle.
Mi vuole far intendere che si è fatto frate o qualcosa del genere?
Fortunatamente siamo alla fine di questa conversazione. Lei è veramente un povero uomo, si ferma ai soli dati di apparenza. Poiché una persona indossa abiti austeri, deve necessariamente avere a che fare con degli ordini religiosi. Ma ha capito dove siamo? Dove mi è venuto a cercare? Dove abbiamo colloquiato? Nel camerino di un teatro è avvenuto tutto questo. Un teatro off, magari, una cantinaccia qualsiasi, sono d'accordo, ma un teatro. E io da anni faccio l'attore, esclusivamente l'attore. Questa tunica è il mio abito di scena, il costume dello spettacolo che rappresento da anni con successo di critica e di pubblico. Pensi che per alcune repliche abbiamo avuto perfino 25 spettatori. È il primo ed unico spettacolo che ho fatto e che continuerò a replicare.
Con la fine della conversazione si porrà fine anche alle offese che mi rivolge. Ma mi scusi la curiosità, ma qual è il titolo dello spettacolo che state con encomiabile pervicacia replicando?
Ma come quale spettacolo? Esperando Godot? È ovvio. Sarebbe ovvio per chiunque, tranne che per lei, naturalmente. Ora devo andare in scena. Mi sono seccato, oltre misura. Quindi, addio, vada pure.
Comunque la ringrazio, arrivederci.
Addio. Ha presente il concetto del tipo a mai più? Ecco, quello. Un'ultima cosa. Com'è venuto il compitino?
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Massimo Pedroni ha incontrato Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo era Roberto Erlizka.